Maestro, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna? È quello che fa questa domanda, abbiamo sentito, è un dottore della legge, che vuole mettere alla prova Gesù, quindi non è limpido nel suo interrogarlo, lo vuole mettere alla prova e forse vuole confrontarsi con lui per poi far vedere tutta la sua sapienza, quanto ne sa su questo argomento. Certo è che questa domanda ce la possiamo già tenere cara, perché il fatto stesso di fare questa domanda ci dice tante cose. Intanto che c'è la vita eterna, e non è così scontato. E poi che questa vita eterna, una vita che va oltre la nostra esistenza terrena, la possiamo ereditare, la possiamo ricevere in regalo. Anche questo non è così scontato. E poi il fatto di fare questa domanda ci dice anche che in un qualche modo potremmo fare qualcosa nella nostra vita per favorire la ricezione di questo dono, di questa eredità. E possiamo già lavorare per la vita eterna già qui. Ricordate domenica scorsa il Vangelo in cui Gesù aveva inviato quei 72 discepoli, no? A operare nella messe che era abbondante, e dovevano andare poverissimi a visitare le persone, semplicemente a vivere di quello che veniva loro offerto, no? Quindi una vita da pecore in mezzo ai lupi. Però dovevano rallegrarsi non per il successo pastorale, ma perché i loro nomi erano scritti nei cieli. Quindi anche lì, in un qualche modo, c'era già questo dono, no, della vita eterna. Però dovevano andare a lavorare. E la risposta di Gesù ci illumina su dove trovare la risposta a questa domanda. Anche questo non è banale, perché lui gli dice: che cosa sta scritto nella legge? È perché nella legge, nel libro della parola di Dio, troviamo la risposta a questa domanda. Come leggi? Anche questo è bello, perché questo dottore della legge, che probabilmente la conosceva a memoria, deve in un qualche modo anche lui trovare una sua risposta, un suo modo di leggere la parola di Dio e di esprimere con le sue parole il come trovare la vita eterna in questa parola. E lui forse se l'aspettava, no? Infatti subito risponde con entusiasmo: ma questo tesoro del fatto che abbiamo nella parola di Dio queste risposte c'è stupendamente raccontato nella prima lettura, no? Che questi comandi, questi precetti di Dio non sono lontani, non sono al di là del mare, non sono irraggiungibili, non sono lassù nel cielo, non sono comandi così che ci schiavizzano, sono vicino a noi. È una parola molto vicina, dice il Deuteronomio, una parola non è tanto come una parola, è che è vicina a noi, è nel nostro cuore e nella nostra bocca. In un qualche modo forse vuole dire che è proprio così vicina che ci aiuta anche nella vita di tutti i giorni. C'entra qualcosa quella parola scritta con la nostra vita. Ci riguarda qui, le nostre relazioni. E poi è una parola di Dio, è una parola detta da Lui, che noi possiamo addirittura ascoltare. E questo ci fa tremare. Potremmo addirittura obbedire a quella parola. Potremmo camminare nella nostra vita seguendo quelle indicazioni, ma non così superficialmente, con tutto il cuore, con tutta l'anima. E non è forse vero che ci commuoviamo quando percepiamo che la parola che ascoltiamo nel Vangelo parla proprio al nostro cuore? E troviamo una verità, così una luce improvvisa, magari non succede sempre, a volte, però quando succede, no, ci dà quella gioia, quella consolazione, come dice il Salmo, no, che abbiamo cantato, e sentiamo che è una parola che ci rinfranca, che ci dà gioia, che ci illumina, da semplici diventiamo saggi, è più preziosa dell'oro, più dolce del miele. Questa parola ci dice come possiamo ereditare la vita eterna. E appunto il dottore della legge lo sa bene, possiamo immaginarcelo come un appassionato di questa parola, tanto è vero che riesce, ecco, a sintetizzarla, no, in quel comandamento doppio. Dice, io la leggo così: amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutte le tue forze, con tutta la tua mente, e il prossimo tuo come te stesso. E in poche parole dice tutto, no? Ha risposto bene, Gesù è contento della sua risposta. Gli dice, fa questo e vivrai. Vedete, fa questo e vivrai. C'è la vita in questo che hai detto tu, in questo amare, amare il Signore e amare il prossimo. Ma forse qui però c'è anche il problema, no? È perché Gesù gli dice, fallo, fa questo e vivrai. Perché un po' il nostro problema forse è quello, sì, magari siamo come il dottore, no? Ci dilettiamo anche di leggere la Bibbia, di fare la lezione quotidiana, anche distribuire commentini anche nei social network. Sì, ma poi questa parola, se rimane solo così, non basta, dobbiamo farla. Fai questo e vivrai. Ama. Ama Dio e il prossimo. Ma come farlo? Qui c'è tutto il problema, no? Forse il dottore della legge sapeva bene come amare Dio. Probabilmente era già allenato su questo. Noi non so se siamo così, ecco, spigliati sul voler bene a Dio. Infatti lui non gli chiede, ma chi è il mio Dio? Perché lo sa bene chi è quel Dio unico che ha parlato attraverso Mosè, che ha dato tanti comandi e che costituiscono la vita quotidiana probabilmente di quel dottore della legge. È quello che mette un po' in difficoltà questo Signore, è il prossimo. E chi è il mio prossimo? È una domanda, una seconda domanda importante, no? Perché anche noi ce la dobbiamo fare. È facile dire che il mio prossimo è Vince, adesso sta dormendo, ma comunque lui sicuramente è il mio prossimo, o la moglie, il marito, la mamma, tutte le persone vicine certamente sono quelle persone vicine a noi che devono essere ovviamente i principali destinatari del nostro amare, del nostro voler bene. Ma Gesù vuole dare una risposta più ampia e usa una parabola. È sempre così nel Vangelo, che quando deve esprimere una cosa grande, Gesù usa una parabola, perché non può bloccarla in una frasetta. E questa parabola, che conosciamo bene, ci apre una prospettiva grandissima, no? Perché il protagonista dice, non sappiamo come si chiamava questo signore, non sappiamo nemmeno se era, ecco, un levita, sappiamo che c'era un levita di passaggio, un dottore, non sappiamo niente di lui, forse era un giudeo, non lo sappiamo, però sappiamo che è una vittima. È una vittima di briganti. È uno che viene derubato e percosso a sangue, che viene abbandonato mezzo morto, lasciato da solo. Questo sappiamo di lui. Era una persona estremamente bisognosa. Questo è il protagonista della parabola. È uno che probabilmente guardava a chi passava sperando che gli desse una mano. Ed è terribile, no? Che passi il sacerdote, lo vede e passa oltre. E poi anche il levita. E poi questo samaritano, simpaticissimo. E qui tutti gli schemi si rompono, no? Perché il samaritano, anche lui, gli passa accanto, sta facendo un viaggio, ma lo vede e ha compassione. Qui gli muove qualcosa dentro a sto samaritano, no? Vedendo questa persona in questa situazione, è proprio la situazione la cosa importante, no? E non importa più che è samaritano, che sta facendo un viaggio, e lui ha compassione, no? Gli si muove la pancia e deve avvicinarsi, no? E fare, deve, ecco, mettersi vicino a lui, fasciargli le ferite e usare l'olio e il vino per curarlo e caricarlo sulla cavalcatura, portarlo in un albergo, prendersi cura di lui. Vedete, è come la sua vita si concentra improvvisamente su questa persona che per lui è sconosciuto. Non era la moglie o il marito o il fratello, era uno che non conosceva. Però, vedete questa potenza, no? Che gli permette di sentirlo vicino e di farlo destinatario di tutta una serie di azioni, anche semplici, probabilmente naturali. E quando Gesù chiede al dottore chi si è fatto prossimo di colui che è caduto nelle mani dei briganti, anche quel dottore sa rispondere bene. Non è una domanda difficile, no? E il dottore però usa una parola ancora più bella, dice: è quello che ha fatto misericordia. No, è un modo di dire della Bibbia, no? Fare misericordia, che noi non lo usiamo in italiano, ma penso che possiamo tenerla anche questa, insieme alla domanda iniziale, come parola di questa domenica. Fare misericordia. Si è accorto il dottore che questo uomo samaritano ha operato, ha fatto misericordia, ha voluto bene a questo uomo caduto nelle mani dei briganti. Ecco dov'è la vita, ecco come si vive. Ma anche noi lo sappiamo bene, no? Perché anche noi ci siamo trovati nella situazione di quell'uomo ferito. Penso tutti, in modo diverso. E quanto è stato bello quando abbiamo trovato qualcuno che si è avvicinato e invece di ignorarci ci ha aiutato. Gratuitamente, senza che noi magari neanche riuscissimo a chiederglielo, no? Che si è fatto vicino e ha fatto tutte queste azioni, no? E ci siamo ritrovati noi prossimi di qualcuno di magari un po' estraneo, ma che ci ha regalato in effetti la vita. Eravamo mezzi morti, magari non ci interessava neanche la vita eterna a quel punto, speravamo solo in una vita ancora un pochino di qualche giorno in più, magari eravamo, non lo so, ognuno ha i suoi esempi, no? Magari in una malattia, in una separazione, in una ferita, anche in un peccato forse, sentirsi anche colpevoli, no, di aver fatto male. E qui invece c'è qualcosa che scatta e che ci salva, qualcuno che fa misericordia, per quello che anche per noi non è difficile fare altrettanto, no? Anche perché se ci pensate, Gesù stesso Lui che era Dio, lo stiamo leggendo appunto nella lezione di questi giorni, no? Era la parola, era accanto a Dio, era ricco di tutto, anzi era stato presente fin dalla creazione con Dio, quando lui aveva creato tutto, invece di starsene lassù è venuto giù, si è fatto carne. No? E si è fatto vicino a noi, proprio con quell'intento, no? Di fare misericordia, di salvarci, di venirci a prendere per mano. Direbbe la lettera ai Colossesi, che non possiamo commentare adesso, è a riconciliare. Lui è venuto a riconciliare tutto in sé. Allora oggi teniamoci stretti questa espressione, no? Di fare misericordia con tutte le nostre forze, con tutto il nostro cuore, per dare vita a chi è morto, ma anche per riceverla, no? Perché ci sia questo scambio, qualunque sia la persona, no? E pensate che bello avere uno spettro così ampio che tutti possono diventare destinatari di questa cura. E ognuno potrà pensare alle persone care che ha vicino, ma anche alle altre che casualmente troverà nel suo cammino, no? Quante conseguenze anche questo Vangelo può avere, non solo nella nostra vita personale, ma anche in quella di tutta la nostra città, la nostra società, la nostra nazione, no? Prima in sagrestia Angelo mi raccontava di una bambina per cui poi pregheremo, Alma, no? Sempre l'ospedale ci porta storie di grande intensità, di grande vita. Questi è il farsi prossimo ai suoi genitori, no? Lei è andata in paradiso subito. Ma vero o no che poi queste vicende sono così forti e importanti che tutto il resto diventa meno importante, no? Quando abbiamo il dono di vivere queste situazioni, è vita eterna, è così che la ereditiamo, è così che già la viviamo qui. Ringraziamo allora il Signore che ci illumina, ricordandoci che nella Scrittura, nella Sua parola, possiamo trovare risposta a questo servizio, a questo dono del fare misericordia per noi e per gli altri.